In capitolo 1 abbiamo visto questa prima invasione di locusti, un segno, Gioele profetizza a Israele, questo è un segno del giudizio di Dio sulla nazione di Israele per la loro disobbedienza. E in capitolo 2 un'altra profezia di un'altra invasione, ma questa volta invece di essere insetti è un esercito di uomini che vengono dalla Siria. E quindi leggiamo un versetto 1 di capitolo 2. Suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremano tutti gli abitanti del paese perché il giorno dell'Eterno viene, perché è vicino. Giorno di tenebre e di densa oscurità, giorno di nubi e di caligne. Come l'alba si estende su monti, viene un popolo numeroso e potente, simile al quale non ci fu mai alcuno prima, né mai più ce ne sarà per molte generazioni future. Davanti a lui un fuoco divora, e dietro a lui brucia una fiamma. Davanti a lui il paese è come il giardino di Eden, e dietro a lui è un deserto desolato. Sì, nulla gli sfugge. Il loro aspetto è come l'aspetto di cavalli e corrono come veloci destrieri. Essi balzano su le cime dei monti con un fragore di carri, come il crepitio di una fiamma di fuoco che divora la stoppia, come un popolo forte schierato in battaglia. Davanti a loro i popoli si contorcono per il dolore, ogni volta impallidisce. Corrono come uomini valorosi, salgono sulle mura come uomini di guerra. Ognuno procede per la sua strada senza deviare dal suo cammino. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno procede per il suo sentiero. Si slanciano in mezzo ai dardi, ma non sono feriti. Scorazzano per la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano dalle finestre come un ladro. Davanti a loro trema la terra, i cieli tremano, il sole e la luna si oscurano e le stelle ritirano il loro splendore. L'Eterno fa udire la sua voce davanti al suo esercito, perché il suo campo è molto grande. È potente l'esecutore della sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande e assai terribile. Chi potrà sostenerlo? Quindi i primi 11 versetti parlano di questo giudizio, come ho detto prima, in capitolo 1 un giudizio naturale, diciamo, Dio si è mosso attraverso gli elementi, questi locusti, questi insetti. E in capitolo 2 un giudizio maggiore, questo esercito della Siria, che se leggete in Secondo Cronache c'è anche la storia di questa invasione del re di Assiria contro Israele, che hanno distrutto tutta la nazione all'infuori della città di Gerusalemme, che è stato, diciamo, un po' risparmiato. E il profeta Gioele in versetto 11 dichiara: il giorno del Signore è grande e assai terribile, chi potrà sostenerlo? Quindi lui pronuncia questo giudizio e alla fine dice: chi potrà reggere quando il Signore è contro una persona, contro qualcosa? Chi potrà reggere il giudizio di Dio? In questo, secondo me, c'è una lezione molto importante anche per noi del fatto che il castigo di Dio anche nella nostra vita, no, viene in gradazione. Si può dire in italiano così, no? E penso che tutti noi abbiamo sperimentato, perché giustamente Paolo dice che se non abbiamo sperimentato la correzione del Padre, vuol dire che non siamo neanche figli di Dio. Giusto? Quindi se abbiamo sperimentato che il Padre Celeste ci corregge, vuol dire che siamo suoi figli e vuol dire che ci ama. E non vuole che noi camminiamo in modo sbagliato, vuole che camminiamo rettamente secondo la sua parola. E anche qui in Israele il primo giudizio è brutto, no? Viene distrutto tutte le raccolte, tutte le piante. però la vita, diciamo, della gente viene risparmiata. Sì, c'è fame, c'è carestia, però non leggiamo che viene ucciso nessuno. Come anche qui nel Veneto, adesso 2 mesi che non piove. E, non so, Gabriella è nata e cresciuta qui, Angela, quindi loro sanno meglio di me, però i 10 anni che io vivo qui, ormai gli ultimi 2 o 3 inverni ormai è abitudine, c'è questa siccità che nei primi anni che ero qui non ho visto questa, che c'è 2 o 3 mesi senza neanche una goccia di acqua. E secondo me anche questi sono come un allarme, no? A noi popoli moderni, anche del Signore, delle guerre che avete bisogno di me. Voi credete con la vostra tecnologia e tutto che non avete bisogno del Signore, ma avete bisogno di me. Basta vedere anche il tsunami, questo tsunami in Indonesia, no? Alcuni dicono che è stato il giudizio di Dio, alcuni no, ognuno chiederemo il Signore in quel giorno che lo vedremo. Però per dire, almeno lì possiamo dire che il Signore ha tolto la sua mano di protezione. Chi può sostenere una cosa del genere? C'è anche lì, con tutta la nostra tecnologia, siamo arrivati fino alla Luna, ma quando viene quell'onda così, chi lo ferma? Chi lo ferma se Dio comincia a scuotere con un terremoto a 9 al Richter e Montebellone in questo momento? Chi lo può fermare? L'Onnipotente? Nessuno. E anche qui vediamo come Gioele dice, ok, avete subito questo primo giudizio dei cavalletti e non vi siete ravveduti, non avete voluto ascoltare la parola del Signore, perché anche in capitolo 1 il Signore ha pronunciato, questo sta per accadere nella vostra vita, però c'è un modo di uscire, tornate a me, noi abbiamo letto, tornate a me, lasciate le vostre vie malvagie, io vi guarirò, io farò che questa cosa non avvenga su di voi. E questi profeti minori a volte li leggiamo e diciamo, mamma mia, tutto giudizio, morti a destra e a sinistra, no? Avete mai avuto questa impressione? Cioè io, anche per dire Geremia, non è un libro di felicità, no? Preferisco piuttosto leggere Galati, Efesini, che siamo amati da Dio, che Lui ci ha letti, che un giorno saremo con Lui in paradiso, ma anche questo è nella Bibbia. E quindi dobbiamo leggerlo, però voglio che vediamo che anche in questi libri dove i profeti pronunciano giudizio c'è la grazia di Dio, c'è l'amore di Dio e viene svelato il cuore di Dio, che non è mai la sua volontà, cioè la sua perfetta volontà a versare l'ira. La sua perfetta volontà per gli uomini e per noi come individui è che noi lasciamo il peccato, lasciamo compromesso e vie sbagliate e che torniamo a Lui. Ma qui vediamo Israele non ha voluto ascoltare, quindi sono venuti i locusti, hanno mangiato tutto, c'era il sole, non c'era la pioggia e loro ancora erano ostinati, noi continueremo per la nostra strada. Come tanta gente che magari conosciamo anche noi. E il Signore dice, va bene, volete essere duri? Vedremo chi è più duro. Non so per voi, ma io posso testimoniare che il Signore è più forte di me. No? Se il Signore deve mettermi in ospedale per qualche settimana, no? A parlarmi, Lui è capace, non sono più forte di Lui. Non sono più forte di Lui. E anche qui Gioele dice, chi può sostenere questo? Chi potrà reggere contro il Signore, l'Onnipotente? E la risposta è nessuno. Nessuno. Nessuno potrà resistere. Qui vediamo questa frase di nuovo, il giorno dell'Eterno, che sempre parla del giorno di giudizio. Al contrario del giorno del Signore che abbiamo visto in Apocalisse, che parla semplicemente del giorno in cui è risuscitato Gesù, la domenica che la Chiesa celebrava il culto la domenica per vari motivi, uno del quale, prima era perché il giorno che il Signore è risuscitato dai morti, e anche perché nell'impero romano era il giorno libero, era l'unico giorno libero, e quindi anche i schiavi, era l'unico giorno che potevano lasciare i loro servizi in casa, unirsi con gli altri credenti. Versetto 12: perciò ora dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Quindi quasi uguale al capitolo 1, il Signore dice, ok, questo giudizio sta arrivando, però c'è un via di scampare, c'è un modo che non, questo non avvenga su di voi. Tornate a me, tornate in obbedienza alla mia parola. E eviterete questi dispiaceri. E anche se noi siamo credenti nel nuovo patto e siamo salvati per la grazia di Dio, cioè le leggi spirituali anche nel Vecchio Testamento sono ancora in forza, no? E mi spiego in questo modo. Paolo dice in Galati che la legge è stato nostro. Qualcuno si ricorda, Paolo dice che prima di conoscere il Signore la legge era il nostro precettore, no? Era quello che ci educava, e Paolo in Romani dichiara che se la legge non avesse detto non commettere adulterio, Paolo dice io come uomo non avrei saputo che era una cosa che era illegale, che cioè, Dio non vuole, che è un peccato. Se la legge non mi avesse detto non rubare, no? Non avrei saputo. E in Galati Paolo dichiara che la legge di Dio è stato il nostro precettore, cioè la legge di Dio è stato quello che ci ha spinto verso Cristo. La legge è quello che ci ha fatto comprendere che abbiamo bisogno di un Salvatore. Io so che nella mia vita è stato così. Leggendo i Vangeli, quando venivano i farisei da Gesù e loro si credevano di essere così giusti, così santi, perché seguivano esternamente la legge di Mosè. E Gesù disse ai farisei, se tu solo guardi una donna per appetirla, davanti a Dio hai rotto la legge e hai commesso adulterio. E io quando leggevo quelle cose ho detto, mamma mia, allora non c'è speranza per me. Comprendete, è stata la legge che mi ha fatto riconoscere il mio bisogno di un Salvatore. La legge mi ha fatto comprendere, guarda Craig, per te, cioè da solo non c'è salvezza. Tu non potrai essere mai abbastanza giusto per Dio. E quindi la legge, ognuno di noi ci ha spinto nella convinzione dello Spirito Santo, del nostro peccato, ci ha spinto a chiedere perdono a Dio, a vedere la risposta per il nostro dilemma, in Cristo Gesù. Quindi siamo credenti, nati di nuovo, siamo figli di Dio, non siamo sotto la legge, camminiamo per la grazia di Dio. Però quando noi pecchiamo come credenti, di nuovo è la legge che ci dice tu hai peccato, tu devi tornare, devi chiedere perdono. Comprendete? Cioè quando noi scegliamo di peccare e uscire, diciamo, dalla grazia di Dio, in un certo senso, la legge dice, guarda che stai sbagliando, sei un peccatore, chiedi Dio perdono, cioè torni nella giusta via. E quindi anche questi principi del Vecchio Testamento valgono, cioè sono ancora in atto, oggi. Molti credenti anche sbagliano nel pensare che i non credenti, come noi siamo sotto la grazia, che anche loro sono sotto la grazia, ma non è così. I non credenti sono ancora sotto la legge e saranno giudicati secondo la legge. Solo noi credenti saremo giudicati secondo la grazia di Dio perché abbiamo accettato Gesù Cristo come Salvatore. E quindi anche qui in capitolo 2 vediamo che Dio pronuncia il suo giudizio, il castigo sta per arrivare, però non è quello che io desidero per te, per voi. Non è il mio desiderio giudicarvi, a mandare perché poi in versetto 11 l'Eterno fa udire la sua voce davanti al suo esercito. L'esercito di chi era? Non era mica l'esercito del popolo di Dio, era l'esercito degli Assiri. Gli Assiri chi erano? Erano pagani, erano persone che non si interessavano completamente di Dio. Eppure il Signore dice: mio esercito. Il suo esercito, perché il suo campo è molto grande e potente l'esecutore della sua parola. Quindi Dio usa anche pagani per essere l'esecutore della sua parola, anche il nostro datore di lavoro. No, io ho visto questo nella mia vita. Magari io ho avuto dei datori di lavoro, sai, duri. E io ho visto nella mia vita che anche il Signore ha usato quel pagano, quello che bestemmiava, anche per limare o potare le cose nella mia vita che non erano piacevoli a Dio. No? E io riconosco, a volte quando siamo in mezzo a una cosa, no, quello è un diavolo, è Satana in persona, no? Magari dopo diciamo: mamma mia, Signore, forse tu mi volevi parlare, forse nella mia vita tu volevi santificarmi di più, volevi limare nella mia vita quelle cose che non erano belle, anche quella ribellione nel cuore, quel testardaggine. E anche qui il Signore dice che l'esercito della Siria è mio strumento per castigare il mio popolo. Però il Signore, in versetto 12, dice: questa non è la mia perfetta volontà per voi, questa è la mia perfetta volontà, che voi tornate a me. Tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti, quindi un atteggiamento di umiltà, di ravvedimento. Stracciate i vostri cuori e non le vostre vesti. Tornate all'Eterno, il vostro Dio. Quindi Dio dice: io non voglio una religione di rituali esterne, no? Era questo che il nostro Signore odiava dei farisei e scribi, no? Che loro era tutto esterno, era tutto per fare bella figura, per farsi vedere. E infatti Gesù ha detto: loro sono come sepolcri bianchi, fuori, no? Anche qui in Italia avete dei cimiteri così belli, no? Cioè, nel senso che vai lì proprio opere di arte, no? Che magari in America anche quei più ricchi hanno anche tombe. Dalle mie parti ti mettono sotto l'erba e una lapide semplice e via, no? Ma Gesù ha detto: sono come questi sepolcri, sembrano cattedrali, sembrano così belli, ma dentro ci sono ossa di uomini morti. C'è marcio, c'è la morte. E anche qui il Signore dice: basta con cose religiose esterne, io voglio che veramente nel cuore cambiate. E secondo me in questo paese è una cosa molto pericolosa che i credenti possono uscirne da un sistema di rituale, di religiosità, di un'apparenza esterna, nati di nuovo, figli di Dio, e possono di nuovo entrare in questo sistema, anche essendo nati di nuovo. E io l'ho visto tanto, sai, alcune comunità entri 10 regole della chiesa, vai in certe chiese, se la donna non ha il velo, se l'uomo non ha la giacca e cravatta, cioè è tutta una cosa esterna, no? Se tu dai questa apparenza, allora sei un fratello veramente innamorato di Dio, no? Magari se vieni con la camicia un po' sporco, sei un disgraziato. Quando magari quella con la camicia sporco ha il cuore pulito e quella che è vestito bello ha il cuore sporco. O il contrario. Ma il Signore qui dice: non Mi sono stancato delle vostre rituali esterne. Voglio che stracciate i vostri cuori un vero pentimento. E io penso che è quello che desideriamo anche noi, di essere veramente servi di Dio, veramente uomini e donne di Dio. Io desidero questo con tutto il mio cuore, e tante volte non riesco, e tante volte mi arrabbio con me stesso, no? Perché magari dico, che testimonianza, mi sono arrabbiato con i miei figli o qualcosa, dico, ma non ho dato una buona testimonianza. Cioè vorrei, no? Vorrei che veramente il mio cristianesimo è una cosa dentro, solido, integra, no? Sempre. No, mai una cosa esterna, e per la grazia di Dio. Cioè io spero che i miei figli quando saranno cresciuti potranno dire, sì, papà non era un modo in chiesa e a casa un altro modo. Giusto? Penso che tutti noi vogliamo, no, nostri parenti, familiari, che vedono in noi veramente qualcosa di diverso. Stracciate i vostri cuori, non le vostre vesti, tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità, e si pente del male mandato. Come ho detto prima, vediamo qui il carattere di Dio nel Vecchio Testamento. Perché a volte veniamo, Gesù è buono, lo Spirito Santo è dolce, ma Dio Padre del Vecchio Testamento era un duro, no? Avete mai pensato questo? Confessatelo, abbiamo pensato tutti, no? Però vediamo che anche qui, anche nel Vecchio Testamento, anche il profeta che pronuncia giudizi su una nazione svela il carattere di Dio, il vero cuore di Dio, che non era il desiderio di Dio di versare questo giudizio sul suo popolo, perché egli è misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità, e si pente del male mandato. Si pente del male mandato non è una traduzione perfetta di questa frase nell'originale, è simile, però si pente, almeno nella mia mentalità, quasi vuol dire l'idea che Dio si è sbagliato, giusto? Cioè quando io mi pento di una cosa riconosco che ho sbagliato, giusto o sbaglio, no? E questa frase non vuol dire che Dio ha sbagliato e adesso si pente. Questa frase vuol dire nell'originale che Dio è l'ultima cosa che lui vorrebbe fare, cioè che lui con tutto il suo essere farà tutto quello possibile, in ogni modo possibile, di evitare che questo male viene. È chiaro? No? Ma non che lui, ho sbagliato, perché Dio non sbaglia mai. Non è possibile che lui sbaglia perché è perfetto. Però per farci comprendere che Dio in questo, perché è importante che Dio in questa frase dice, è proprio, cioè con tutto il mio essere vorrei evitare questo male su di voi. E noi vediamo questo fatto nel concreto in Gesù Cristo. Cioè Dio ha dato suo figlio per noi, per evitare che noi un giorno saremo giudicati. Chissà che non si volga e si penta e lascia dietro a sé una benedizione, un'offerta di cibo e una libazione per l'Eterno il vostro Dio. Quindi è un po' buffo questo versetto, perché il profeta Gioele dice chissà, cioè se voi tornate al Signore, chiedete perdono, mettete a posto la vostra vita, chissà che il Signore non toglierà questa maledizione e vi benedirà. E la cosa buffa che dice ti benedirà in modo che voi potete dare un'offerta a Lui, no? Quindi nel senso che, e secondo me vuol dire questo, che che il Signore ti benedirà non solo dandoti cibo da mangiare, cioè col poco per sopravvivere, ma ti vuole dare anche talmente tanto che avrete abbondanza di offrire anche a Lui. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. Quindi di nuovo questa frase, nel versetto 1 parla proprio di suonare l'allarme, no? Suona la tromba in Sion, l'allarme che sta arrivando un giudizio. Questa tromba, suonate la tromba, era per invocare un'assemblea. In tutte le sette feste di Israele, quelle obbligatorie, diciamo, per gli israeliti, c'erano queste trombe che venivano suonate. E quindi questo convocare una solenne assemblea. Radunate il popolo, santificate l'assemblea, riuniti i vecchi, radunate i fanciulli e quelli che succhiano il seno. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla sua camera nuziale. Quindi è un po' strano che qui il profeta dice radunate gli anziani, i bambini, i fanciulli, i sposini, però quelli di mezza età non ci sono. Forse perché, e io mi metto in quella categoria, a volte siamo i più duri, no? Gli ultimi di ascoltare la voce di Dio. Fra il portico e l'altare piangono i sacerdoti, i ministri dell'Eterno, e dicono, risparmia, o Eterno, il tuo popolo. In Apocalisse capitolo 1 abbiamo imparato che noi, come credente, Gesù ci ha fatto che cosa? Capitolo 1 di Apocalisse. Nessuno sa, Enzo, tu lo sai. Re e sacerdoti, ok? Primo Pietro, noi siamo un popolo eletto, reale, un sacerdozio regale a Dio. Ognuno di noi siamo sacerdoti. Magari in Italia sembra una cosa blasfema, ma biblicamente ogni cristiano, ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. Ognuno di noi. E qui è bello perché io vedo qui anche in versetto 17 come una cosa profetica della Chiesa. Perché qui dice suonate la tromba, radunate i vecchi, i fanciulli, i bambini, gli sposini, tutti quanti. Anche i sposini è interessante perché lo sposo in Israele per il primo anno di matrimonio non poteva essere chiamato a andare in guerra. Questa era una legge in Israele. Quindi in un certo senso c'era questa legge, i sposini lasciateli stare per un anno. Però questa cosa era talmente importante, cioè la riconciliazione spirituale con Dio, che Dio dice chiama anche i sposini che vengono a questa cosa. E poi fra il portico e l'altare piangono i sacerdoti, i ministri dell'Eterno, e dicono risparmio Eterno il tuo popolo. Allora, qui abbiamo i sacerdoti. Chi sono i sacerdoti nel Nuovo Testamento? Noi siamo i sacerdoti. L'altare, cosa veniva fatto sull'altare? Il sacrificio. Quindi l'altare nel vecchio tempo era una figura di che cosa? Sì, però qualcosa che ha fatto. Cioè l'altare era una figura della croce. Come ha detto Gabriele, l'opera di Cristo, no? Perché tutti gli strumenti, tutte le cose nel Tempio, nel Vecchio Testamento, erano profezie, erano prefigurazioni dell'opera di Cristo nel Nuovo Testamento. L'altare era il luogo, avete detto bene, dove venivano fatti i sacrifici. Quindi l'altare rappresenta la croce, il luogo in Dio dove è stato sparso il sangue, dove il sacrificato dava la sua vita per il riscatto, per il perdono del peccato del popolo. Ok? Il portico, cos'è il portico? Su un edificio, dove si trova? Davanti, all'esterno, giusto? Il portico è fuori dell'edificio, è quella copertura che c'è prima della porta, giusto? Quindi qui, come ho detto prima, è profetico, perché dice i sacerdoti, cioè i ministri di Dio, che siamo noi, piangono fra la croce e fra il portico, che il portico era fuori del tempio, no? E fuori del tempio che cosa c'è? C'è il mondo. E quindi anche qui, secondo me, è come una prefigurazione del ministero della Chiesa, nostro ministero. Noi che siamo stati salvati per la croce, no? Abbiamo conosciuto la grazia di Dio. E come il Signore dicesse anche a noi a Montebelluna questa sera, voi, cioè voi siete il mio popolo a Montebelluna. Voi siete la gente che io ho. Voi avete conosciuto il mio figlio, avete conosciuto le benedizioni, la gioia, la pace di conoscere il perdono dei peccati. Quindi voi, e qui il Signore dice, i sacerdoti, c'è fra l'altare e fra il mondo esterno, fra la croce e il mondo. Voi piangete, voi gridate, Signore risparmia il tuo popolo. E io penso che anche qui il Signore ci dà un'importante lezione per come noi dovremmo pregare, no? Come possiamo intercedere? E qui abbiamo la risposta. Il Signore dice questo, così dovete pregare. Conoscete quel versetto in Ezechiele dove il Signore dice: io ho guardato avanti e indietro in tutta la nazione cercando un uomo. Qualcuno sa dov'è quel versetto? Questo versetto dice in pratica che il Signore dice: io ho guardato avanti e indietro in tutta la terra cercando qualcuno che intercedesse davanti a me per il paese. Cioè il Signore dice, c'è questa nazione che, diciamo, merita il mio giudizio. Io sto cercando qualcuno che intercede per questa gente, in modo che possa risparmiarli. E purtroppo in quel versetto in Ezechiele il Signore dichiara, io non ho trovato nessuno. Ma anche qui vediamo il cuore di Dio, cioè il cuore di Dio è di salvare gli uomini. E questo è un ministero, purtroppo nella Chiesa c'è questa mentalità e spero che non viene propagato anche da me e da questa comunità, che magari se uno non predica o non suona la tastiera non ha un ministero nella Chiesa, no? O non fa riunioni di bambini. Ma il ministero più importante che ognuno di noi possiamo avere è di pregare, di essere intercessore. Come i ministri qui, fra la croce, fra Cristo, che Lui è l'unico mezzo di salvezza della gente, e il portico, il mondo, che noi gridiamo, Signore, abbia pietà. Abbia pietà sulla mia famiglia. Abbia pietà su Montebelluna, su Cornudo, su dove vivo io. Abbia pietà sui miei colleghi. Amen. Il Signore sta facendo un'opera meravigliosa, fratelli, sapete? Domenica, questa domenica, abbiamo cantato, ho cominciato il messaggio e verso tre quarti avevo fatto già tipo tre quarti del messaggio. E ho visto là, un po' prima di Gabriella, c'erano due miei vicini di casa. E Silvana, Perché lì abbiamo parlato del Signore tante volte, abbiamo invitato in chiesa, sì sì vogliamo venire, e noi pensavamo che ci avvisavano, invece no, ci hanno fatto una sorpresa e io ho visto il mio vicino di casa e ho detto mamma mia, spero che non si offese di quel frase che ho detto prima, mi sembra di no. Infatti Silvana ha detto io ero indietro a pregare, spero che Craig non parli dei nostri vicini di casa. Però per dire che il Signore sta facendo un'opera meravigliosa. Anche Silvana ha preso questo lavoro nella scuola dove lavora Angelo, nostro professore, qui il magistrale di Montebellone, no? E come lei è quello che sta, quando lui entra nella scuola c'è quello al banco, giusto? Che tu entri e chiedi, lei fa le fotocopie, sostituisce i maestri, va fuori, però è lì seduto al banco con tanto tempo, diciamo, a non fare niente, e lei legge la Bibbia. E lei ha detto già che tanti vengono, ma cosa stai leggendo? La Bibbia, ma che? Quindi diciamo che sta evangelizzando tutti i professori, tutti gli altri bidelli, e che c'era già Angelo lì, no? In quel posto. E l'altro giorno erano fuori nel tempo della ricreazione, e questo professore parlava con Silvana e c'era anche Angelo là vicino, e forse il fatto che Silvana chiamava Angelo Angelo invece di dire professore, sai, colinchino e tutto quanto. Questo ha detto ma voi vi conoscete? E Silvana ha detto sì sì, noi andiamo nella stessa chiesa, e lui ha guardato lei, anche tu sei evangelico come lui. Perché si vede che Angelo aveva evangelizzato questo signore, no? E Silvana ha detto non solo, sono anche un pezzo grosso. Cioè, lei scherzava, no? Ha detto io sono moglie del pastore della chiesa. E lui ha detto oh mamma mia, adesso cosa faccio, no? Anche lì dove lavora Vito e Abele e Marco, cioè il Signore sta mandando fratelli, ma non perché li conosceva, perché hanno detto vieni a lavorare qui. Cioè Dio sovranamente, il datore sta come si dice, assumendo gente e scopre dopo sono credenti. Quindi la fabbrica lì si sta riempiendo di credenti, e io credo che è un frutto delle preghiere di questi fratelli che lavorano lì, che loro pregano per i colleghi, loro pregano per la mia fabbrica. Signore risparmia, abbia pietà. È una preghiera molto semplice, ma dal cuore, no? Proprio un grido del più intimo. Signore abbia pietà sul Veneto, abbia pietà su questa gente. Loro hanno bisogno, cioè hanno anche loro il diritto di sentire il Vangelo una volta, in modo giusto. Che noi sappiamo in Italia viene predicato un Vangelo di opere, no? E la gente è convinta di questo, deve fare il bravo, deve andare in messa, e in qualche modo sarai salvato attraverso le tue opere. Cioè, io penso che il 99,9% degli italiani credono questo, ma questo non è il Vangelo. Il Vangelo è che noi in nessun modo, in alcun modo possiamo essere salvati, che solo il sacrificio di Cristo ha soddisfatto Dio. Quindi Dio ci dà come noi possiamo pregare, e io voglio sfidarci questa sera che ognuno di voi cominciate a pregare questa semplice preghiera, e voi chiedete il Padre Celeste, Signore dammi il tuo cuore per questa gente, Signore dammi il tuo cuore per i miei colleghi, dammi il tuo cuore per i miei parenti. E io sono convinto, sono sicuro che Dio risponderà a questa preghiera. Perché Dio ama quando noi facciamo questo tipo di richiesta. Signore, io voglio conoscere il tuo cuore. E io ho sperimentato, io ho avuto diverse volte quando il Signore è una cosa soprannaturale, non è scritto nei libri, ma è una cosa quando lo Spirito Santo ti dà proprio il peso di Dio. Come anche tante volte nel Vecchio Testamento i profeti non dicono, loro dicono il peso dell'Eterno. Anche nei profeti minori, tanti profeti dicono, cioè, è avuto il peso dell'Eterno, no? E poi pronunciarono quello che dovevano pronunciare dalla parte di Dio. E io ho visto nella mia vita, quando io ho pregato, ho detto, Signore, dammi il tuo cuore, il Signore mi ha dato. E posso dire che veramente ho sperimentato il cuore di Dio verso la gente. C'è un pianto dirotto, un pianto veramente, un pianto che non ci sono neanche parole, che tu puoi dire neanche risparmi, tu piangi solo, ma è un pianto di intercessione, io penso, che tu comprendi il grande cuore di Dio, cioè quanto veramente Lui ama non solo i veneti, tutta la gente. E anche quest'anno abbiamo avuto questa particolarità che quasi tutti quelli battezzati non erano italiani. No. Ma gloria a Dio! Gloria a Dio, il Signore sta raggiungendo il mondo attraverso di noi, le nostre preghiere, queste comunità. E io, prima di venire qui nel Veneto, quando io e Silvana eravamo in America, avevamo lasciato la tenda, siamo andati in America, e io spesso avevo questi sogni durante la notte, e in questi sogni io camminavo tipo nelle colline, qui in Italia, no? E io e Silvana camminavamo e andavamo tipo nei villaggi, e il Signore mi dava un peso per questa gente, e io mi mettevo in ginocchio, io piangevo e pregavo per questa gente. E secondo me è una cosa profetica. Poi non lo scriviamo come la parola di Dio, però secondo me il Signore vuole portare tutti noi a questa realtà. Cioè che veramente il Signore svela a noi il suo cuore, che partecipiamo, no? Paolo ha detto, io partecipo nelle sofferenze di Cristo, io penso che lui parlava di questo. Cioè la sofferenza, perché Paolo non è che poteva aggiungere, come viene interpretato dalla Chiesa romana, che Paolo in qualche modo attraverso sofferenza fisica doveva aggiungere al sacrificio di Cristo, perché sarebbe contro tutta la dottrina del Nuovo Testamento. Ma quando lui dice, io partecipo nella sofferenza, cioè proprio che lui aveva sperimentato il dolore, c'è il pianto del padre per il prodigo, no? Conoscete la storia del prodigo, no? Che il padre guardava ogni giorno, il mio figlio dov'è? Dov'è? E penso che il padre celeste è così, sappiamo la storia, è una figura del padre celeste, che lui guarda per gli uomini che non li conoscono. Non lo conoscono. Quindi dicono noi sacerdoti, risparmio eterno il tuo popolo e non dare la tua eredità al vituperio. O ad essere dominato dalle nazioni, perché si direbbe fra i popoli dove è il loro Dio. Quindi anche qui un po', secondo me Dio ci sfida di pregare anche in questo modo. Signore, non permette che quei miei colleghi che mi prendono in giro, no? Vi hanno preso in giro? Solo io? No? È come, cioè io amo il Signore, Lui è così bello, no? Nel senso come Lui dice, come il Signore ci dice, sfidami, no? Anche in Malachia lui dice, mettimi alla prova, se voi mi onorerate con le decime, se io non verserò su di voi le mie benedizioni. Cioè Dio ci lancia una sfida. E anche qui Dio, perché ricordate che il profeta Gioele, no? attraverso lo Spirito Santo sta dicendo come devono pregare. Ok? Non è Gioele che dice che sta pregando così. Lui dice che i sacerdoti fra il portico e l'altare pregano, dicono questo. Quindi intercedono in questo modo. Quindi noi dobbiamo gridare, Signore, risparmia questa gente, e noi dobbiamo gridare, Signore, non permette che queste persone blasfemino il tuo nome. Non permette che loro prendano in giro il tuo popolo e dicano, ma sì, dove è il loro Dio? Amen. Che non dicano in comune qua, la gente di qua, sì, quella chiesa evangelica là, il capannone, no? Che dicono un giorno, wow, come in Primo Corinzi, Dio è in mezzo a loro. Amen. E tocca a noi intercedere che questo avvenga. Allora, e passeremo velocemente adesso, quindi allora è una parola chiave, una parola pivitale, si può dire, è una parola in italiano, pivitale? No. Ok, una parola chiave, cioè nel linguaggio, nella grammatica italiana, anche in inglese, quando viene questo allora, collega due pensieri, giusto? E quindi il Signore dice, se voi farete quello che io ho detto prima, allora in quel momento, perché a volte noi credenti prendiamo tutte le benedizioni di versetto 18 avanti, ah, questo è mio. No, se tu non hai messo in pratica quello prima, non è tuo, non è la tua promessa. Il Signore dice, se voi farete questo, una vera umiliazione, un vero pentimento, se voi griderete a me, allora questo accadrà nella tua vita. Allora l'Eterno si è mosso a gelosia per il suo paese e ha avuto compassione del suo popolo. L'Eterno risponderà, dirà al suo popolo, ecco, io vi mando grano, mosto e l'olio, ne avrete sazietà e non vi renderò più il vituperio delle nazioni. Allontanerò da voi l'esercito del nord e lo guiderò in una terra arida e desolata. La sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale. Il suo puzzo salirà, il suo fetore si leverà perché ha fatto cose grandi. Non temere il suolo, gioisce e rallegrati perché l'Eterno ha fatto cose grandi. Non temete, o bestie dei campi, perché i terreni del pascolo sono rinverditi, gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite danno tutta la loro ricchezza. Quindi questi versetti sono esattamente l'opposto della maledizione che abbiamo visto in capitolo 1. Non so se avete notato che il Signore ha detto in capitolo 1 la terra sarà arida, le bestie lamentano, il fico e la vite saranno distrutti, giusto? Invece qui dice che tutto quello che è stato distrutto sarà restaurato. Gioite quindi, o figli di Sion, rallegratevi nell'Eterno, il vostro Dio, perché vi ha dato la prima pioggia, secondo giustizia, e farà cadere per voi la pioggia, la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Quindi le piogge venivano in Israele in autunno, questo periodo, e anche in primavera, anche in concorrenza con sei delle feste che venivano celebrate, no? Pasqua, pane azimo e primizia sono nella primavera, quando Gesù è stato crocifisso, sepolto e risuscitato. Pentecoste viene all'inizio di giugno, quindi l'unica festa un po' staccata da tutti gli altri, anche se è collegato con Pasqua perché 50 giorni Pentecoste vuol dire 50 dopo la Pasqua. Queste tre feste profeticamente parlano del primo venuto del Signore. Le tre feste in autunno parlano del secondo ritorno di Cristo sulla terra. Quindi ancora devono adempirsi. queste tre feste profetiche. E quindi quando parla della prima pioggia e dell'ultima pioggia, parla di queste stagioni. Alcuni suppongono, ma non è una dottrina biblica, è una supposizione e potrebbe essere così, che come nella primavera, diciamo, è nata la Chiesa è stato versato lo Spirito Santo nel tempo della prima pioggia, che anche negli ultimi giorni, prima che il Signore tornerà, ci sarà anche un grande versamento dello Spirito Santo in tutto il mondo. Potrebbe essere. Le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di mosto di olio. Così vi compenserò delle annate che hanno divorato la cavaletta, la larva della cavaletta, la locusta e il bruco, il mio grande esercito che ho mandato contro di voi. Quindi anche qui io vedo tanto la grazia di Dio. Cioè, secondo me anche il Signore può dire a uno di noi credenti, magari tu hai vissuto in peccato, hai sbagliato, no, i locusti hanno mangiato la tua vita spirituale, ma il Signore dice: guarda che io posso darti di nuovo non solo quello che avevo, ma anche di più. Perché a volte nella chiesa, no, uno sbaglia, uno cade in peccato, si allontana e viene messo l'X nero, no? Ma è sbagliato questo, dobbiamo pregare per quelli che si sono allontanati dal Signore e quando torneranno dobbiamo accoglierli con braccia aperte e dire: gloria a Dio, sei tornato fratello, ringraziamo il Signore. E voi mangerete in abbondanza, sarete saziati, loderete il nome dell'Eterno, il vostro Dio, che per voi ha fatto meraviglie. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Allora riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele e che sono l'Eterno, il vostro Dio, e non ce n'è alcun altro. Il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna.